problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora, la webcam sta documentando quello che accade spesso negli studi di Hollywood Party. Buonasera, bentornati, benvenuti alla nostra trasmissione. Luca Bandirali e Enrico Magrelli vi fanno compagnia questa settimana. Siamo gli Sherpa delle notizie cinematografiche e, come avete letto dai social network dove noi siamo naturalmente presenti e attivissimi, questa sera siamo veramente molto felici di avere con noi, perché crediamo che non sia mai venuto in 20 anni di trasmissione, Peter Greenaway. Benvenuto, welcome.
Buonasera maestra.
Thank you, I'm pleased to be here.
grazie, siamo contenti noi e però insieme a Peter Greenaway, perché tutta la puntata sarà dedicata a un, chiamiamolo film, anche se poi la parola già potrebbe irritare il nostro ospite, credo, no? Proprio perché rileggevamo delle interviste del 1996 in cui Peter Greenaway proprio teorizzava il viaggio oltre il cinema così come lo conosciamo. Gli altri due ospiti chi sono, Luca?
Questo film, questo post-film è Goltzius and the Pelican Company, e insieme a Peter Greenaway sono qui con noi un attore della Compagnia del Pellicano, Flavio Parenti.
Buonasera.
Ciao, benvenuto.
E il compositore delle musiche del film, Marco Robino.
Buonasera.
Buonasera, salutiamo anche Eva Gilmore, vero, che ci aiuterà nel rendere più fluida la nostra conversazione naturalmente. Dicevo, i social network li conoscete, abbiamo anche un sito, visitatelo perché credo ne valga la pena, che è appunto il sito hollywoodparty.rai.it, e lì trovate il podcast della puntata. Tra poche ore ci sarà anche il podcast della puntata che stiamo realizzando in questo momento. Trovate le foto, gli indizi del quiz, che anche oggi, avendo un ospite così importante, avendo così molte cose delle quali ragionare, non faremo il quiz con voi. Trovate il cofanetto Truffaut che abbiamo realizzato proprio in occasione del trentennale della scomparsa di Truffaut, e trovate naturalmente l'ultimo delle proposte del cinema alla radio domenica scorsa, il film di Billy Wilder 1, 2 e 3. Per quello che riguarda le notizie, avete già sentito lo spot, però forse molti si sintonizzano appena sentono la sigla di Hollywood Party. C'è questo festival che comincia, che quindi in realtà è già cominciato perché siamo oltre il 12, o comincia domani, io con il calendario non sono bravo, dal 12 al 16 di novembre, ed è lo Schermo dell'Arte Film Festival. Tutto si svolge a Firenze, è arrivata la 7ª edizione e verranno presentati 30 film tra documentari, film e film d'artista. Ci saranno vari incontri, dei workshop e naturalmente reagiranno e ragioneranno in questi giorni sia dei registi, sia degli artisti, sia i curatori e i direttori di istituzioni internazionali. In realtà parlare dello Schermo dell'Arte Film Festival è coerente con alcuni dei temi che affronteremo questa sera. Stamattina è stata presentata ufficialmente la nuova edizione, la prossima edizione del Festival di Torino, che comincia il 21 di novembre, dal 21 al 29.
Quindi finalmente possiamo parlarne?
Finalmente possiamo parlarne, perché ieri giustamente è venuta a trovarci Manuela Martini e abbiamo ragionato su quello che è lo spirito, l'atmosfera del prossimo festival. E soprattutto ti abbiamo tenuto nascosto, perché tu hai confessato che non, così, in qualche modo non potevi resistere e avresti annunciato il gran premio del Festival di Torino, che va ogni anno a un regista, a una personalità della cultura che ha a che fare con il cinema, ed è un signore che tu conosci bene, credo.
Sono molto contento di annunciare che questo premio è stato assegnato a Julian Temple, un regista di documentaries e non solo. Molti spettatori lo conoscono per Absolute Beginners, per Le ragazze da terra sono facili, ma soprattutto gli amanti della musica lo conoscono per La grande truffa del rock and roll, Il futuro non è scritto, cioè film legati alla scena punk rock inglese, in particolare ai Sex Pistols e al leader dei Clash, Joe Strummer. Julian Temple ha fatto 3 film sui Sex Pistols e proprio The Filth and the Fury sarà proiettato a Torino, dove credo che Julian Temple sarà presente.
Sì, sarà presente, verrà proiettato proprio il giorno, che è il primo sabato del festival. Ricordo le date, 21-29, Hollywood Party, lo dicevo ieri sera, ma ve lo ripeto, sarà lì, ci sposteremo negli studi della RAI di Torino proprio per raccontarvi il festival, e verranno a trovarci molti dei registi che portano, e molti anche degli attori che portano lì i loro film. Si vedranno 197 film, ci sono 65 sono lungometraggi, il resto sono ci sono anche dei corti e dei lungometraggi che sono lungometraggi però documentari, chiamiamoli così, molte opere prime e seconde, perché questa poi è la natura del festival, 45 anteprime mondiali, e poi c'è una sezione. Da quest'anno il Festival di Torino utilizza la formula che è stata utilizzata in alcuni festival americani di avere un direttore ospite. Emanuela Martini è la direttora del festival, e Paolo Virzì è il direttore ospite e cura una sezione che si chiama Diritti e Rovesci, che è una sorta di gioco di parole, perché parla dei diritti legati all'universo del lavoro, ma non solo del lavoro, e sono un pugno di film diretti da brave registe: Susanna Nicchiarelli, Costanza Quatriglio, Erika Rossi, Vilma Labate, che ragionano su momenti della storia non solo italiana. Questo è, ma intanto poi del festival della prossima settimana veramente vi racconteremo tutto il possibile. I tarantiniani, 335-5634-296, però non sollecitiamo solo i tarantiniani, naturalmente se come ieri per i fratelli d'Ardenna avete delle domande per il nostro ospite, noi le gireremo molto volentieri. Per il 335-5634-296 potete utilizzare anche WhatsApp. Tarantino ha annunciato che dopo aver diretto il 10° film si ritira. Ti addolora?
Mi addolora, ma tanto è una di quelle strategie tipo l'ultima tournée, servono proprio a creare interesse. Grande comunicatore oltre che grande regista.
Sì, anche perché lo diciamo per gli orfani preventivi di Tarantino, lui ancora deve girare, insomma, l'ottavo film uscirà il prossimo anno, quindi almeno per altri 5-6 anni state tranquilli, ragionerete insieme a Tarantino. Poi, come dice Luca, probabilmente è soltanto una tecnica di marketing
che funziona sempre.
Che funziona sempre.
Volevamo proprio introdurre questa puntata un po' anglofona con un bizzarro inno inglese, God Save the Queen, rivisitata dai Sex Pistols. Il film di cui parliamo oggi con il maestro Greenaway è Goltzius and the Pelican Company. È il secondo film di una trilogia che Greenaway ha dedicato, o sta dedicando, ai maestri olandesi. Il primo film, noto ai nostri ascoltatori, senz'altro è Night Watching, che era dedicato a Rembrandt. Questo secondo film è dedicato a Hendrik Goltzius, stampatore e incisore del tardo Cinquecento. È un film veramente alla Greenaway, nel senso che è un incontro di tutte le arti per creare un'opera totale in cui c'è la pittura, c'è la musica, c'è molta architettura, c'è il teatro. Volevo chiedere a Greenaway perché al centro di questa trilogia abbiamo la stampa, l'incisione, la scrittura.
Well, I think you could argue that printmaking is obviously an assembly line procedure. There's not a single image. It's all about mass reproduction. And I don't think there's any point in making a film about the past unless you make some comment about the future. So in a curious way, Goltzius is certainly a 1600 printmaker, but he's really a portrait of me as a 21st century filmmaker.
penso che siate d'accordo sul fatto che le opere a stampa sono in qualche modo seguono una catena di montaggio, non c'è una singola immagine ma c'è una riproduzione di massa. Io credo che non abbia senso fare un film sul passato se in qualche modo non commenta anche il futuro, e da questo punto di vista Goltzis è un incisore del 1600 ma in qualche modo è anche un cineasta del presente.
In questo caso noi siamo sollevati da un problema. Qualche volta i nostri ascoltatori dicono: raccontate troppo, non è il mio caso perché a malapena dico i titoli dei film, della trama del film. In questo caso provare a sintetizzare anche in 20 minuti o 30 minuti, cosa che non farò perché naturalmente vogliamo ascoltare i nostri ospiti, che cosa racconti questo film? C'è qualcuno di voi ha un telefono? Intanto siamo in onda, bisogna disattivare i telefoni perché sentiamo, altrimenti a casa vi arrivano questi impulsi. Dicevo, è quasi impossibile.
Yeah, but listen, if I can interrupt you. This film is not about storytelling. It's not about narrative. It's not about plot. Most people go to the cinema to be told a story, but please don't bother if you're interested in a Greenaway film.
Mi permetto di interrompere, questo film non vuole raccontare una storia, non è una narrazione, non ha una trama. Se quello che vi interessa è farvi raccontare una storia, non andate a vedere un film di Peter Greenaway.
No, infatti proprio questo stavamo dicendo, no? Che per nostra fortuna, almeno fortuna di Luca e mia, ma credo anche di molti, perché stanno arrivando già molti messaggi, Greenaway lavora da molti anni. Prima citavamo un'intervista del 1996 proprio su un'idea inedita di cinema, cioè il cinema che si libera, no, da alcuni meccanismi, da alcune catene che possono essere quelle, no, di un racconto lineare, di un lui che incontra una lei, un lui che incontra un lui, e fa un viaggio dentro il corpo delle immagini, è molto più raffinato, molto più sofisticato, molto più complesso. Mr. Greenaway, a che punto è di questo suo viaggio oltre i confini del cinema tradizionale, chiamiamolo così?
Well, I'm quite convinced that cinema is a far too great a medium to be left merely to the storytellers. If you want to be told a story, go to a bookshop, don't go to the cinema.
Io sono convinto che il cinema sia un mezzo troppo straordinario per essere costretto nei limiti del dover raccontare una storia. Se volete ascoltare una storia, se volete sentire una storia, andate in libreria, non andate al cinema.
There is just about enough information in Genesis to open possibilities, but far too little information to expand those possibilities in any useful descriptive way.
I escaped!
It's up to me to name names.
You name him. After all, your word is law, Adam. In the beginning was the word.
Who are you quoting?
Quoting? Why, God, of course.
What about me in all this?
Susanna was the unbalanced mainstay in more ways than one.
Let me name names. What should I call this?
Apple.
Good. Take the apple. It can become a symbol of the tree and therefore of knowledge. Use it to obtain some wisdom.
How do I do that?
Well, Adam could try biting it, niet waar? An apple a day keeps the doctor away. That's also a quotation. Not necessarily from God.
Avrete sentito che questa citazione, una mela al giorno toglie il medico di torno, è appunto tratta da questo film di Peter Greenaway. E io vorrei chiedere a Greenaway, a proposito di questa antinarrazione, io invece trovo che il suo film sia molto narrativo, che non abolisca affatto il racconto, ma che invece cambia le regole della ripresa e della messa in scena realista, quelle le contesta totalmente. Ma nel film c'è molto racconto, anche appassionante, e come abbiamo già sentito da questo primo estratto, c'è anche molto humor. È un film in cui è un film morale, ma è un film in cui ci si diverte moltissimo, a mio parere.
Well, we all know that the Bible is the greatest best-selling book of all time. And even if you are, you know, a Muslim living in Baghdad, the chances are you know who Adam and Eve is or are. So I think, you know, I can plug my attitudes, I think, to storytelling and mythology into a worldwide system which everybody has some knowledge, which sort of lets me off the hook in a curious way because I don't have to invent anything. I simply have to reinvent it. And as you know, there are millions and millions and millions of images about, indeed, the Old Testament and the New Testament, but each one of them is individual. And I suppose even Mr. Goltzius will continually give us lessons in art history to explain those images, just as like my film tries to explain those images in the 21st century to you.
Come tutti saprete, la Bibbia è il più grande bestseller di tutti i tempi. Persino una persona di religione musulmana che abita a Baghdad sa chi sono Adamo ed Eva. E da questo punto di vista, veramente io non ho dovuto far altro che partire da un sistema conosciuto a livello mondiale per quanto riguarda queste storie da raccontare. Non dovevo inventare nulla, dovevo reinventare, e ovviamente anche dal punto di vista delle immagini ci sono milioni e milioni di immagini sulle storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, e persino Goltzius all'epoca avrebbe potuto tenere infinite lezioni di storia dell'arte per spiegare il significato di delle immagini, esattamente come mi trovo a dover fare oggi io nel XXI secolo.
Quindi avete capito, cominciate almeno a capire, no, a casa, per cui c'è la Bibbia come riferimento, delle immagini da reinventare, c'è una singolare compagnia che deve trovare dei fondi e per fare questo deve ragionare su, e soprattutto deve inventare delle situazioni. Noi continuiamo a sentire il telefono, ci scusiamo da casa, ma accade. Io volevo coinvolgere proprio Flavio Parenti, no, che ha un ruolo, forse è il personaggio più complesso della tua storia professionale, no? Perché fare Adamo e farlo all'interno di un universo di immagini in cui, guardando questo film, anche gli altri film di Greenaway, lo spettatore veramente non si stanca mai perché ha tantissime cose da seguire, no? che meritano una certa attenzione. Ci interessa il tuo punto di vista.
Ma guarda, paradossalmente non è così difficile, perché alla fine sei nelle mani di un pittore che realizzerà qualcosa che trascende completamente quello che stai facendo. E un po' questo è una tranquillità dell'attore che sa di essere nelle mani di qualcuno che lo tutela. Evidentemente la prima volta che leggi lo script e vedi che ci sono scene, insomma, erotiche, spinte, e poi da testo erano molto, come dire, descritte, e mi spaventava. Poi invece ti rendi conto che nel processo creativo e soprattutto nella resa, cioè nel momento in cui viene messo in scena, viene ripreso, Peter Greenaway fa diventare tutto estremamente bello. Non c'è più questa descrizione così greve che c'era nel testo, anzi lo fa, come dire, la eleva e riesce, come dire, a mantenere il contenuto, però a portarlo verso qualcosa che è pittorico, che è visivo, nel quale l'attore è tutelato su tutti i fronti. Per cui,
senti, ma per te che hai fatto molto teatro, sì, questa lavorazione di questo film somiglia in qualche modo al teatro?
Sì, ricorda un po' Ronconi, cioè nel senso, mi ricordo un attimo quando facevo gli spettacoli di Ronconi, nel senso c'è questa enorme visione del quale tu sei consapevole di esserne parte, sai, perché non è il tuo ruolo, per cui sai che non conosci la visione. Questo è fondamentale, questa è una delle grandi differenze tra lavorare con dei grandi autori e lavorare con dei registi normali. I registi, tra virgolette, normali, tu sei consapevole della loro visione e collabori nella creazione di questa visione. Quando hai a che fare con dei grandissimi autori, possono essere Ronconi, Allen, o Itaviani, ho fatto un film con loro, o Greenaway, lì è veramente un atto di fiducia. Cioè lì, diciamo, tu non ti poni la domanda di qual è il mio ruolo dentro a questo e come posso migliorare, no, semplicemente fai quello che ti chiedono, fino in fondo.
We have to fuck in public.
We hardly ever fuck in private, so why should we have to fuck in public?
To excite the Margrave. To carve up enough money to keep us all working for the next 5 years.
Fucking for money? Maybe that will turn you on. How much?
It said that the only difference between a whore and a wife is that the first plainly asks to be paid straight away.
And babies? What about babies? Will they be part of the equation?
Good Lord, could be.
If we had any.
And we don't.
And why? Because you can't.
Unproven.
Well, it might work. Maybe some public exposure will stiffen up your lust again. And Edward could watch me.
Bitch, that talentless, lecherous youth.
He's been asking after me, you know.
He's been asking after most women. And some men, I've heard.
You give me a son and Edward disappears from view.
A challenge?
I want a child, Godfrey. I want a child.
Stiamo parlando e stiamo ascoltando questo film che si chiama Goltzius and the Pelican Company, che è di Peter Greenaway, che è da domani fino al 16 novembre al Teatro Argentina di Roma, quindi un progetto distributivo molto, molto particolare, è stato in alcuni teatri mostrato e sarà invece nelle sale d'essai a partire da gennaio. Quindi insomma appuntatevi queste date. Poiché abbiamo ascoltato, oltre che al disturbo telefonico, abbiamo ascoltato anche una parte delle musiche del film, e il compositore di queste musiche è qui con noi, è Marco Robino, che è qui presente anche come leader di questo quintetto degli Architorti, che esiste dal 2000 e non è alla prima collaborazione con Peter Greenaway. Volevo chiedere a Marco Robino come siete arrivati a un progetto musicale che è sospeso in modo molto interessante e intelligente tra diciamo uno spirito del tempo, dell'epoca, e invece un lavoro molto sotterraneo di tipo più modernista. Come siete arrivati a questa formula?
Beh, il lavoro è un lavoro di ricerca. Di ricerca che non è iniziata l'altro ieri, ma da parecchi anni. È più simile al lavoro di un archeologo, oserei dire. Si scava, si vive con gli autori del passato, e in questo caso Vivaldi, si convive proprio con gli autori del passato per poter emulare quello che può essere stata la loro idea, il loro tentativo. È un'operazione che io ritengo estremamente decadente e estremamente efficace per raggiungere anche una certa ironia, che è la cosa che cerca Greenway continuamente nella sua musica, nei suoi lavori, ed è la cosa più bella del mondo per un compositore, per una persona che deve scrivere musica per noi, che dobbiamo scrivere per lui.
Ecco, io vorrei proprio approfittare della presenza di Greenway per rilanciare la questione musicale, perché Peter Greenway è famoso, il suo cinema è famoso nel mondo per essere un cinema estremamente musicale, pensato musicalmente.
Well, I don't really think there ever was such a thing called silent cinema. All filmmakers have always wanted to have some accompaniment, indeed, to the rush of imagery. And I suppose we are very familiar with the piano tinkling in the corner of the cinema. But I do think, you know, though indeed certain French filmmakers have certainly been determined to make films without music, I always feel that a film without music is somehow impoverished. There's this particular magic about the association, indeed, of music and image. I'm working now on a film about Eisenstein, and his great collaborator was Prokofiev. And it's really fascinating to see how both the composer and the filmmaker try to share the same space. There's always a problem. I'm sure you'd agree that probably 90%, it's certainly my opinion, that music is used very badly in the cinema. It's used to provide mood and not structure. And I think that's desperately underselling the potential, indeed, of music to be able to control environment without just simply decorating it.
Arriva la traduzione, prego, Eva.
Io non credo che sia mai esistito un cinema muto, anche se in qualche modo tutti quelli che fanno cinema hanno sempre teso a voler celebrare questa dimensione, ma pensiamo però che persino ai tempi del cinema muto c'era il pianoforte lì nella che suonava in sala. Alcuni cineasti francesi sono stati molto determinati nel fare cinema senza musica. A me questa scelta non ha mai convinto. Io credo che l'assenza di musica nel cinema significhi impoverire il cinema. Ho appena finito di girare il mio nuovo film su Eisenstein, e Eisenstein lavorava molto con Prokofiev, ed è molto interessante andare a vedere come i due, il compositore ed il regista, cercavano veramente di condividere in qualche modo lo stesso spazio. Ora, purtroppo, a mio avviso, il 90% circa, possiamo dire, della musica, per come viene utilizzata nei film, è trattata male, viene utilizzata male, perché viene utilizzata per creare emozioni e non per creare struttura, e questo significa veramente ridurre ad un elemento di decoro quello che invece può essere un elemento di struttura.
Io non resisto, perché appunto il nostro ospite diceva che ha appena finito di girare questo film su Eisenstein, può anticiparci qualcosa? Cosa vedremo? Cosa ascolteremo?
Well, I've gone on record repeatedly as saying that cinema is dying, and I think we ought to celebrate its greatest practitioner, who's Sergei Eisenstein, Soviet filmmaker, working probably in the 1920s and 1930s. I think that cinema has thrown up very, very few intrinsic visionaries. There are very few. You can count them maybe on the fingers of two hands, even though we've been watching cinema now for 120 years. And I do think in some ways that, generally cinema is very conservative, if not backward. And the chances of getting real radical invention of cinema language and vocabulary is very rare. And Eisenstein, indeed, I would reckon to be perhaps our most forward proponent of what I could describe as cinematic intelligence. He invents montage theory. He finds a way to organize social and political propaganda with an extremely formalistic aesthetic, which still, I think we've lost the Soviet propaganda now, and we're left with a residue, indeed, of extraordinary picture making. So I think, let me repeat, that he's a man that we should celebrate and be jubilant about, and it's about time somebody made an intelligent movie about him, and we've just done that.
Ma io...
Sì. No, no, mentre segnalavo delle cose alla regia. Prego, Eva, scusa.
Grazie. Io ho dichiarato molte volte che il cinema sta morendo e contemporaneamente penso che dobbiamo celebrare quello che è stato forse una delle più grandi figure, dei più grandi realizzatori di film, che ha operato tra gli anni 20 e gli anni 30. Io credo che davvero sono pochi i veri visionari nel mondo del cinema che sono esistiti. Li contiamo sulle dita delle nostre due mani, anche se si fa cinema da 120 anni e in qualche modo però tendenzialmente il cinema è estremamente conservatore, spesso è arretrato ed è per questo che davvero una figura invece come Eisenstein, una figura che va celebrata, che è stata capace di unire tanti tipi di qualità insieme, l'intelligenza cinematografica, la teoria del montaggio, la capacità di tenere insieme propaganda e struttura, e oggi che quella propaganda non ha più senso ci resta però in mano la sua struttura. Quindi veramente io penso che sia una figura che va celebrata e che era veramente tempo che qualcuno provasse a fare un film intelligente su di lui.
Signor, on Boetius, your use of torture would not work. You'd be surprised. You really would. Physical pain changes everyone's mind. I will make you a bargain. Release this man from the possibility of his torture, and I will endeavor to release you from the possibility of your torture. Why on earth would you want to support a man who denies God? Because, Margrave, he is intelligent, amusing, and he makes me think, and think hard. He upsets every complacency and prejudice that is in me, and I like that. That man is valuable to me, and may I suggest to you. Only as a creature who has introduced me to his mistress's delightful, desirable body.
E questo è un altro momento del film che ci fa capire quante riflessioni sull'arte sia possibile contenere all'interno di una struttura narrativa. Cioè, il film è un film anche filosofico che ci spiega o quantomeno ci fa riflettere sulla funzione dell'arte. Mi sembra che per Greenaway in questo film, più che in altri, l'arte sia una provocazione all'intelligenza, anche attraverso un'ironia sferzante, ma soprattutto è una provocazione che ha come obiettivo la libertà. È un film sulla libertà.
Yeah, well, I don't think art is there simply to give us comfort and massage what we know. It's supposed to introduce you to new ideas, or at least new ideas of old combinations. And I think that's traditionally always been the position. And I think also the general public, and I hope you too, are fully prepared to allow the artist to be provocative. It's part of the purpose, the provocateur, who makes you rethink your, I suppose, received opinions of what you think you know.
No, io sì che sono convinto del fatto che l'arte, non, la funzione dell'arte non debba essere quella di consolarci, ma di introdurci a nuove idee o a nuove formulazioni di vecchie idee, e credo che da questo punto di vista peraltro il pubblico sia preparato e disposto a concedere all'artista il diritto di essere un provocatore.
Volevo coinvolgere Flavio Parenti, ci aiuti, ci porti sul set di questo film di Goltzius?
Sì, dunque, ti racconto la mia esperienza, perché credo che ognuno...
Certo.
È stato abbastanza estrema, nel senso che io recito Adamo, e Adamo evidentemente è nudo in scena, ma non solo, ma è completamente dipinto di bianco. Ma non solo, c'è delle scritte sul suo corpo. Per cui la prima fase è stato dipingere il mio corpo di bianco, con una truccatrice. E, per cui già c'è un rapporto strano che si instaura, nel senso che sei completamente nudo e davanti a te delle persone vestite. Poi è arrivato questo grande calligrafo che si è messo a scrivere sul mio corpo per tipo 2 ore circa. Mi ha sdraiato, io non potevo muovermi. Questo calligrafo disegnava sul mio corpo property of God. This is man, property of God. Questo è l'uomo, proprietà di Dio. Finito questo, mi sono messo un accappatoio e sono andato, sono sceso da queste scale e sono arrivato in questo, lo vedete nel film, questo enorme stabilimento abbandonato con la terra e c'era questo palcoscenico bellissimo con un albero gigantesco, degli angeli sopra questo albero, una luce che usciva e una marea di persone che aspettavano di fare il film. E lì ho dovuto togliermi l'accappatoio davanti a tutte queste persone e recitare questa scena insieme a Pippo Del Bono, che peraltro io con Pippo avevo fatto un film precedentemente che era Io sono l'amore con Tilda Swinton, andato agli Oscar per i costumi, perché eravamo vestiti tutti fichissimi da Fendi, e ci siamo ritrovati con lui vestito con uno scialle, una parrucca e capelli lunghi, io completamente nudo con scritto questo è l'uomo proprietà di Dio, dovevamo recitare questa meraviglia e insomma è stato abbastanza forte, non dico traumatico perché poi non lo è. È stata un'opportunità incredibile quella di scoprire qual è il potere della nudità maschile davanti agli occhi degli altri. Mi chiedo a chi possa succedere di stare nudo in mezzo a persone vestite. Insomma, è veramente un'occasione da attore incredibile. E per cui, alla fine, ecco, questa è stata la mia esperienza. Questa è una parte dell'esperienza. Siamo andati a bere vino con Murray Abrams. Perché poi c'è anche Murray Abrams in questo
però film. Vestito in questo caso.
In questo caso sono tutti vestiti, fortunatamente. Però, insomma, questa tavolata con Murray che offriva da bere. Abbiamo bevuto fino a luna di notte a parlare di tutto. Un premio Oscar, di una simpatia incredibile, insomma è stata veramente un'esperienza da ricordare tutta la vita.
No, tra l'altro probabilmente chi ci segue in webcam vede il sorriso ironico, no, di Peter Greenaway mentre Flavio faceva il suo racconto. La cosa che le volevamo chiedere, Peter Greenaway, quanti mesi lavora sulla preparazione dei suoi film?
There was a famous court case at the end of the 19th century between the American painter Whistler and the English critic Ruskin. And Ruskin accused Whistler of having painted a painting in 40 minutes, which was supposed to be not the way you did things. And Mr. Whistler turned around and said, "Yes, indeed, I did hold the brush for 40 minutes, but I'm 42 years old, so it's taken me 42 years and 40 minutes to paint that painting."
Arriva questo aneddoto fenomenale. Prego.
Cioè, fu un caso in tribunale nel 1800 tra il pittore Whistler e lo scrittore Ruskin. Ruskin accusava Whistler di aver dedicato soltanto 40 minuti alla pittura di un dipinto e Whistler lo guardò e rispose: "Sì, certo, ho tenuto il pennello in mano per 40 minuti, ma io ho 42 anni, quindi ci ho messo 42 anni e 40 minuti a fare questo dipinto."
I intensely dislike the role of the dramaturge, telling you all the time what you have done wrong, how you could do that better, that it is not true to life, that it did not really happen like that. How on earth do they know? Were they there at the foot of the cross? When they rolled in the Trojanse part, the Trojan horse, when Eva ate the apple, when Lot fucked his daughters, when David watched Bathsheba at her baths, when Potiphar's wife fucked or did not fuck Joseph, when Samson had a haircut. And here in Colmar were too many dramaturges, academics of the church, elders, judges, knowing their Bibles like the back of their hands, dogmatically declaring that what they knew was what the Bible knew, and therefore was the truth.
E questa era un'altra parte che io trovo molto divertente, molto ironica, una lamentela del drammaturgo. A livello di messa in scena, quello che volevamo chiedere al maestro Greenaway è questo palco circolare, rotante, che è il cuore del film, all'interno di questa fabbrica dismessa che ci è stata descritta da Flavio Parenti. E
che senso ha, oltre a essere una macchina scenica? Qual è il senso del film in questo palco che ruota su se stesso incessantemente?
Well, I think you can regard the roundabout as a sort of, you know, the merry-go-round of life where you have to step on, but it's always moving. So if you're not very careful and you don't behave very well, it'll throw you off. And there's a way that you have to keep your step on the world. And, of course, all the characters are forever falling on and falling off of this thing, relative, I suppose, to the success and failure of their lives.
Sì, se vogliamo, questo palco rotante è un po' la giostra della vita su cui devi salire e ti devi muovere continuamente, ma devi fare attenzione perché altrimenti cascherai. E in qualche modo i personaggi stessi non fanno altro che salire e cadere da questa giostra un po' seguendo i successi e i fallimenti delle loro vite.
Dunque, come dicevamo, da domani, sì, adesso è tornato il rumore del telefono che ci ha fatto compagnia oggi, accade. Da domani al Teatro Argentina, fino a quando, Luca?
Da domani fino al 16 novembre e poi da gennaio al cinema. Il film si chiama Goltzius and the Pelican Company, è il secondo episodio di questa trilogia che Greenaway ha dedicato ai Dutch Masters, ai maestri olandesi.
Sono arrivati tantissimi messaggi, no? Di apprezzamento di anche altri lavori, tra l'altro... Laura ricorda una mostra fatta al Palazzo delle Esposizioni qualche anno fa, proprio con immagini tratte, fotografie tratte dai film di Greenaway. E poi qualcuno, proprio a proposito di quello che diceva prima, no? Se cercate delle storie andate in una libreria, un ammiratore di Greenaway dice: però il ventre dell'architetto, la storia l'aveva. E c'era una storia però Peter Greenaway, questo dobbiamo dare ragione, credo, a Giovanni, sì, Giovanni da Marsala. O ripensandoci ora, non aveva una storia così forte.
Well, I don't know. Let me say, do you think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is a story? Or even better, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0? Stories can certainly move through time, but they don't have to tell you information. And I am trained as a painter, and I'm sure you'd agree with me, the very best paintings are not narrative.
Prego, Eva.
Non so se si possa dire che contare da 1 a 10 sia una storia, o che contare al contrario da 7 o da 8 o da 6 fino a 0 sia una storia. È indubbio che le storie si muovono nel tempo, ma non necessariamente ci deve essere un significato. E io sono formato come pittore e veramente penso che possiamo concordare sul fatto che i migliori dipinti non raccontano storie.
Allora, questa è la nostra sigla, come sapete i titoli di coda, saremo stati qui altre ore e vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Luciano Panici, Alessandro Boschi, Francesco Frisari. Ringraziamo moltissimo Peter Greenaway di essere stato con noi, naturalmente grazie a Flavio Parenti, grazie a Marco Rubino, Luca Bandirani, Enrico Magrelli. Cesare, non sono parente, visto che ci tenevi così tanto da ieri che mi chiedi, non sono parente.